Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale Egli ci ha aperto la via per giungere alla vita piena, eterna e beata. Ma questo non vuol dire che Lui ha fatto tutto e noi non dobbiamo fare nulla, che Lui è passato attraverso la croce e noi andiamo in paradiso in carrozza. No, non vuol dire questo, non è così. La nostra salvezza è certamente dono suo, ma poiché è una storia di amore, richiede amore, richiede il nostro sì.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Apriamo il nostro programma odierno parlando di un'iniziativa che parte proprio oggi, 2 marzo, andrà avanti fino al 4 di marzo. È la 16ª edizione dei colloqui fiorentini Nihil Alienum. Il tema di quest'anno è Luigi Pirandello, ora che il treno ha fischiato, che sono le ultime parole che concludono una novella appunto di Pirandello, Il treno ha fischiato. Ne parliamo con il direttore dei colloqui fiorentini, il professor Pietro Baroni, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, i colloqui fiorentini sono stati inseriti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'elenco delle esperienze di promozione delle eccellenze. Questa esperienza di 16 anni appunto di colloqui fiorentini, in che maniera si è posta nell'ambito proprio motivi di aggiornamento appunto sia per gli insegnanti sia poi per gli studenti? Che tipo di esperienza è e come è maturata nel corso degli anni?
È un convegno di letteratura italiana, nazionale, dedicato ogni anno a un diverso autore della letteratura, appunto quest'anno per la 16ª edizione Luigi Pirandello. La nostra associazione fa didattica e innovazione scolastica. In realtà l'innovazione non è l'invenzione di chissà quale nuova tecnica didattica, ma un po' la riscoperta delle origini dell'insegnamento e si basa sostanzialmente sulla riscoperta della lettura diretta dei testi. La scuola per troppi decenni ha nell'insegnamento della letteratura italiana messo da parte il testo per dedicarsi al contesto storico, culturale, filosofico o all'analisi tecnica delle figure retoriche del testo, ma disinteressandosi spesso e volentieri del contenuto e soprattutto di una lettura diretta del testo da fare in classe da parte del docente con gli studenti. Ecco, i colloqui fiorentini vogliono invece rimettere al centro questa che sembra una banalità e invece purtroppo oggi non lo è più, questo metodo, questo affronto diretto dell'autore attraverso i suoi testi, confrontando l'esperienza dell'autore con l'esperienza personale di chi legge, quindi sia del docente che dello studente. Le domande, le grandi domande che hanno mosso lo scrittore, l'autore a scrivere le sue bellissime pagine, che si confrontano con le grandi domande del cuore di ogni uomo, che nei nostri studenti sono sempre particolarmente vive e accese.
La scelta di Luigi Pirandello per i colloqui fiorentini di quest'anno in che maniera provoca in maniera particolare i giovani?
Luigi Pirandello è molto amato dai giovani, molto famoso perché è il cosiddetto autore della crisi, un autore che nelle sue pagine in maniera anche cruda mette di fronte a tutti, di fronte al lettore, la crisi dell'uomo, la disintegrazione della sua identità. E questo è il modo con cui normalmente si studia questo autore, e certamente la crisi è centrale nelle pagine di Pirandello. Però la scoperta che abbiamo fatto approfondendo e studiando a fondo tante, quasi tutte le opere di Pirandello, è nel fatto che oltre a questa crisi, anzi come risposta, come tentativo di risposta a questa crisi, Pirandello identifica l'avvenimento in un istante, imprevisto, imprevedibile, di un fatto che sovverte completamente le regole del gioco, che palesa una possibilità diversa. Da questo ha preso origine il titolo di questa edizione, Ora che il treno ha fischiato. Nella novella Il treno ha fischiato, appunto, il fischio di un treno basta a Belluca, il protagonista, per avere la vita completamente cambiata, il meglio, perché gli apre un orizzonte nuovo nella sua vita grigia, fatta di routine e di vessazioni quotidiane. E allora l'intuizione è che il Pirandello, che è sì l'autore della crisi, abbia però nelle sue pagine come delle epifanie, dei momenti di rivelazione in cui la bellezza della realtà, un fatto imprevisto, imprevedibile, gli comunica una possibilità diversa, nuova, una novità di vita positiva e bella.
E questa intuizione, appunto, che Pirandello ha e comunica attraverso la sua novella, è un po' riassunta in quell'espressione «c'è un oltre in tutto», che lui appunto adopera.
Esatto, nella prima pagina dei quaderni di Serafino Gubbio, Operatore, c'è questa espressione folgorante. Il protagonista si rivolge al lettore e ai suoi contemporanei e dice «voi non lo vedete, ma c'è un oltre in tutto, anzi voi non volete vederlo, ma questo oltre c'è». Ed è sempre, da una parte, accorgersi di questo oltre manda in crisi, destabilizza la realtà così come la si era ormai concepita e programmata, ma dall'altra è veramente l'unica possibilità per un respiro nuovo.
Ai giovani, ai quali purtroppo normalmente, appunto, la vita nella quale viviamo, la società nella quale viviamo, tende a riportarli ad un'immanenza assoluta, a non guardare oltre il piccolo rettangolo dello smartphone. Un'affermazione così rivoluzionaria come questa dell'oltre in tutto è una cosa che tocca, che colpisce, che immagino così in qualche modo ravvivi una sorta di nostalgia, no? Di un'intuizione anche per loro.
Soprattutto per il fatto che Pirandello non è un romantico sentimentale, un sognatore, è appunto l'autore che mette sotto gli occhi di tutti la crisi, la disgregazione dell'io, e proprio attraversando questa crisi Pirandello ha sempre questo sguardo verso un oltre. Pirandello è un poeta spirituale, qualcuno l'ha definito addirittura un poeta mistico, pur se ovviamente non abbracciò mai nessuna confessione religiosa e non si sarebbe definito religioso, eppure in tutte le sue pagine traspare e traspira questa tensione all'oltre, questo anelito, ha detto bene lei, che si identifica in una nostalgia, cioè la nostalgia di una integrità, di una bellezza, di un rapporto armonioso con la realtà e con l'altro da me, che si è persa, ma che Pirandello ricerca in tutti i modi, anche nella relazione affettiva che nei suoi personaggi è sempre anelata, bramata, desiderata, cui i suoi personaggi anelano, ma che non riesce ad avverarsi mai. Da questo la delusione nel rapporto con l'altro e da questo la famosa maschera pirandelliana.
Vorrei ritornare.
Deve costruire per nascondere il suo vero desiderio.
Vorrei ritornare un momento a quel discorso metodologico a cui abbiamo accennato all'inizio, cioè alla lettura diretta del testo piuttosto che a quelle che possono essere le spiegazioni, no, dei libri di letteratura, e che ovviamente è infinitamente più illuminante, infinitamente più appassionante dopo la prima difficoltà che magari può essere legata appunto al linguaggio che appunto può essere lontano un po' dai nostri tempi e quindi apparentemente più difficile. Mi domandavo come mai una cosa così evidentemente appassionante è stata nel corso degli anni in qualche modo abbandonata, trascurata per un tipo di presentazione appunto dell'autore legata, come le diceva, piuttosto al contesto storico che non invece alle domande ultime che poi il testo in se stesso proponeva.
Ma io credo che il motivo sia abbastanza semplice, perché una lettura diretta delle opere dell'autore è affascinante, appassionante, ma è anche molto scomoda, perché i grandi autori della letteratura ci rimettono di fronte alle grandi domande della vita, del cuore dell'uomo, e affrontarle direttamente implica assumersele, assumersi la responsabilità di paragonarsi, di un paragone, e quindi un rischio. Studiare le pagine della grande letteratura è sempre correre un rischio, il rischio di essere rimessi in discussione, di vedersi riaprire delle ferite che magari avevamo voluto tacere a noi stessi. Questo gli studenti che hanno queste ferite aperte, che hanno queste domande aperte, non vedono l'ora di trovare qualcuno con cui potersi paragonare, che è l'autore ma che è il docente, che è il tramite per l'autore. Mentre tante volte i docenti queste domande le hanno volute assopire, uh-huh, e dedicarsi a problemi che credono più importanti. E allora l'insegnamento della letteratura diventa un tecnicismo, diventa una dimensione storico-letteraria, per cui appunto si insegna che Pirandello è l'autore della crisi, ma non si va a fondo di questa questione. Si insegna che Pirandello è l'autore della maschera, ma non ci si pone mai la domanda se noi abbiamo una maschera. Ecco, noi crediamo, noi che proponiamo i colloqui fiorentini di DS Firenze, crediamo che studiare e insegnare letteratura significhi proprio accettare di correre questo rischio. Quando uno studente vede che ha davanti un adulto, cioè l'insegnante, che è disposto a correre con lui questo rischio, si butta con un entusiasmo e una passione veramente sorprendenti e incredibili.
Grazie allora al professor Pietro Baroni, direttore dei colloqui fiorentini, la cui 16ª edizione, vi ricordo, si apre oggi 2 marzo, va avanti fino al 4 marzo a Firenze, alla Fortezza d'Abasso, al Palazzo dei Congressi. E grazie di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato con tanta passione, appunto, anche proprio dell'insegnamento, di questa nobilissima professione. Grazie.
Grazie, buona giornata.
Diamo inizio oggi ad una serie di conversazioni che ci accompagneranno durante tutto il periodo quaresimale. Padre Vito Magno ha incontrato infatti diverse personalità del mondo della Chiesa per parlare della preghiera secondo Papa Francesco. Queste conversazioni, ve lo ricordo, sono raccolte anche nel libro L'arma migliore, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Il primo ospite con il quale Padre Vito Magno ha parlato della preghiera secondo Papa Francesco è Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose.
Priore Enzo Bianchi, un tempo pregare era come respirare. Oggi che a livello spirituale l'ossigeno si va rarefacendo, chiamare la preghiera il respiro dell'anima, come ha fatto Papa Francesco, che senso ha e che sforzo richiede?
Ma certamente forse l'espressione non saprebbero più usarle le nuove generazioni, anche se pregano lo stesso. Ma certamente la preghiera è percepita in modo molto diverso da come veniva percepita un tempo. La preghiera oggi dalle nuove generazioni è percepita soprattutto come un fermarsi, un sostare, un mettersi a pensare contemplando, cercando soprattutto di ascoltare la voce di Dio che può parlare al nostro cuore. Quindi la preghiera certamente sempre il respiro dell'anima, della vita interiore, ma l'antropologia è mutata, il mondo è disincantato e non si ha più lo stesso stile e la stessa forma di preghiera che si aveva fino a prima di questa età postmoderna.
Però con il cambiare dei tempi la preghiera resta sempre l'espressione innata del senso religioso della vita. Non so se credo o non credo, so che prego, diceva lo scrittore spagnolo Salvador de Madariaga, ma se così è, quale potrebbe essere l'ipotetica preghiera di un ateo?
Oggi sono parecchi che dicono quello. Non so neanche se credo in un Dio personale, però prego, nel senso che dedico del tempo alla contemplazione, alla meditazione, all'abitare con se stessi. Questo è tipico dell'uomo. L'uomo deve assolutamente porsi le domande fondamentali, cercare di rispondere, ascoltare il profondo della propria coscienza. E io devo dire che molti atei mi confidano che cercano la voce della propria coscienza in profondità, meditano, leggono magari dei testi umanistici e poi cercano con quei testi di rispondere alle domande brucianti. Ecco, questa è un'attività certamente che è simile alla preghiera, ma la preghiera cristiana ha una sua particolarità, ha una differenza rispetto alle altre preghiere che noi non possiamo mai dimenticare.
Qual è allora il suo specifico?
Lo specifico è che Dio ci precede, Dio ci cerca, Dio ci parla, e che quindi la preghiera cristiana nasce sempre come ascolto. Lo straordinario della nostra fede è un Dio che ci parla, e quindi se Dio è parola, l'uomo è innanzitutto ascolto di questa parola. E il primo passo della preghiera veramente cristiano è mettersi in ascolto, perché dall'ascolto nasce la fede, dall'ascolto nasce la conoscenza di Dio, dall'ascolto nasce la relazione con Lui, dall'ascolto nascono anche le parole che possiamo ridire a Lui.
E in questo senso Papa Francesco dice pregare e parlare con Dio. Per la verità, l'uomo si è sempre rivolto a qualcuno che lo trascende e gli ha parlato, ma rivolgendosi ad una presenza non riscontrabile con i parametri umani, sembrerebbe una follia.
Può essere follia, però io più che discorsi teorici penso alla mia esperienza, ma il fatto che fin da piccolo mia madre, prima di mettermi a letto, mi faceva inginocchiare in fondo al letto e mi faceva dire delle semplici parole al Signore, chiedendo al Signore la benedizione, chiedendo al Signore la salute per la famiglia, chiedendo al Signore di darci il suo spirito e dicendogli tutto il nostro riconoscimento, la nostra lode, io mi sono sentito abituato, esercitato a parlare con una presenza invisibile. Ma ci sono delle realtà invisibili a cui noi crediamo. Pensi soltanto il vento. Il vento non ha volto, non lo si vede, eppure è una presenza che noi sentiamo e alla quale crediamo. Dio, nello spazio della fede, è una presenza non discernibile, non visibile, eppure non solo crediamo, ma possiamo anche parlare a Lui, possiamo abbandonarci a Lui, possiamo confidare con semplicità le nostre parole e sperare una risposta da Lui a livello di fede, in profondità, il dono del suo Spirito Santo.
Però, a differenza di religioni come l'Islam, dove il fedele prega 5 volte al giorno, il cristianesimo non ha una struttura quotidiana di preghiera. Questo è un pregio o un difetto?
Ma certi appuntamenti bisogna certamente darceli, e nel cristianesimo più radicale la preghiera del mattino e della sera restano preghiere che non sono solo praticate dai monaci, ma potrebbero essere praticate da tutti con un pensiero, non certo nella forma dei monaci. Ma resta vero che il cristianesimo privilegia soprattutto questo stare alla presenza di Dio, questo poter pensare davanti a Dio, questo ascoltare la sua voce, questo esercitarci a vedere gli uomini, gli eventi, le cose con gli occhi di Dio, e questa si chiama contemplazione cristiana. Ecco, tutto questo noi possiamo farlo, e tutto questo possiamo farlo in ogni momento, possiamo fare in tutte le situazioni, per cui pregare diventa davvero nel cristianesimo, San Basilio la chiamava la percezione di Dio, della presenza di Dio. Io nella sua scia direi la percezione che Dio è con noi, che Dio ci guarda, che Dio costantemente riversa su di noi il suo amore.
Dunque è questo l'essenziale della preghiera cristiana, per cui Gesù mette in guardia di non sprecare parole.
Nella preghiera c'è un rischio che è la preghiera pagana, quella che Lucrezio chiamava l'affaticamento degli dèi a forza di parole, con molta ironia. Ecco, il rischio è anche che noi cristiani pensiamo di convincere Dio e di convincerlo secondo i nostri desideri e le nostre volontà, e allora moltiplichiamo le parole. Addirittura c'è il rischio in certe preghiere che diventino un pettegolezzo spirituale davanti a Dio. No, dicevo prima, il primato è l'ascolto. Quando dobbiamo pregare, poche parole, dette con discrezione, come ci ha insegnato Gesù, dicendogli Padre nostro, poche domande, l'essenziale, gli chiediamo il pane e la sua misericordia verso di noi. Di nient'altro abbiamo bisogno e il Padre nostro ce lo ricorda.
Purtroppo nell'epoca della digitalizzazione è facile sprecare parole. Oggi con i social media si prega, si recita il rosario, si legge il breviario e perfino si condividono beni spirituali. A quali condizioni l'intesa tra l'elettronica e la preghiera può funzionare?
Certo, i media non vanno demonizzati, possono anche servire. Io stesso in certi momenti di solitudine, di malattia, ho visto che poter usufruire ad esempio della preghiera del rosario, dicendole insieme, può essere un aiuto, però poi la preghiera deve sgorgare dalla vita che uno fa, non devono essere i media che ci dettano la preghiera, ma la nostra vita di fede, la nostra vita concreta, reale, quotidiana. Quindi si possono usare, ma siamo attenti a non vivere troppo di parole, di sensazioni e soprattutto a non pretendere che la preghiera debba essere sempre uno spettacolo. La preghiera può essere silenziosa e Gesù si raccomanda: chiusa la porta della camera nel segreto, prega nel segreto e il Padre che è nel segreto ti risponderà.
Enzo Bianchi, Papa Francesco ha detto anche che la preghiera è la batteria del cristiano. In che senso va interpretata questa espressione?
Certamente la preghiera dà una forza, ci scava dentro, ci porta delle dimensioni di profondità e quindi se noi facciamo della preghiera l'arma più grande che abbiamo per affrontare la vita e per affrontare le tentazioni e per affrontare le prove. Quindi la preghiera è certamente qualcosa di molto decisivo nella vita del cristiano. Non ne facciamo però una forza magica. Non è una magia, è sempre un dono gratuito che lo Spirito ci fa. È la grazia di Dio che rinnova la nostra preghiera, non noi che forziamo con la preghiera la grazia di Dio.
Proprio per questo il Papa aggiunge: la preghiera non è una bacchetta magica, però è lecito lamentarsi con Dio quando manca il riscontro positivo a ciò che chiediamo?
Sovente i nostri desideri non coincidono con il nostro bene e con quello del Signore. E poi c'è un'autonomia dell'uomo che Dio rispetta. Dio non può forzare quella che è la situazione della creaturalità umana, della sua fragilità, del suo essere collocato in questo mondo. Dio può sempre rispondere con lo Spirito Santo, come ci ha detto Gesù. Se voi cattivi essendo sapete dare cose buone ai vostri figli, il Padre darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Quello sempre. Però sovente noi possiamo anche sentirci frustrati perché il Signore non esaudisce non i nostri desideri, ma realizza le sue promesse. Questa è la verità.
Grazie a Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, e grazie a Padre Vito Magno che lo ha intervistato per noi. Vi ricordo che i testi delle conversazioni a cura di Padre Vito Magno sul tema La preghiera secondo Papa Francesco, in onda tutti i giovedì durante il periodo quaresimale nello spazio di Orizzonti Cristiani nei Giochi dell'Armonia, sono pubblicati nel libro L'arma migliore, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Restate all'ascolto di Radio Vaticana Italia.